E benvenuti cari radioascoltatori.
Benvenuti carissimi amici di Golconda. Siamo a questa penultima puntata di Golconda 2.0. Un anno solare di tormenti radiofonici che abbiamo puntualmente trasmesso su radiofonica.com Every day and every night.
E cosa abbiamo voluto fare per voi per coronare quest'ultima edizione, quest'ultima puntata? Finalmente avete un'occasione irripetibile, un evento mediatico, come già sottolineato su Facebook, di portata internazionale. Ci vedete in diretta, finalmente, sia audio sia video, quindi potete tranquillamente capire chi insultare, se me, Sir Jacopo, come vedete, scritto sovraimpressione, come direbbe il miglior presentatore, e qui alla mia destra...
Ci sarebbe Sir Fabio, mi sembra che si veda chiaramente che qui sono presente, quindi c'ho un computer, c'ho un Mac, ecco, fra l'altro viva il Mac, viva la Apple. Diceva giustamente Sir Jacopo che ci troviamo in diretta internazionale, intercontinentale, se non per dire, diciamo... galattica,
intergalattica, a questo punto esageriamo.
Ci stanno ascoltando anche in questo momento i venusiani
dallo spazio, come
sì,
sempre.
Infatti ci hanno appena mandato un messaggio, non credo cosa significhi, ma penso che siano comunque messaggi di apprezzamento. Allora, penultima puntata di Golconda, esatto. Siamo alle fasi finali, siamo gli sgoccioli, allora abbiamo pensato, facciamo sta gran cazzata, de fa una diretta audio-video di un'ora e mezza, in cui proporremo ovviamente molti più pezzi, però sempre rispettando quella che è stata la natura del nostro programma.
Ovvero, spieghiamola, qual è la natura del nostro programma?
Allora, la natura del nostro programma, ecco, bella domanda, quella classica domanda professore da assistente stronzo agli esami. Benissimo, allora, la natura del programma di Golconda è molto semplice, non è soltanto un programma rock. Noi abbiamo sempre fatto una cosa molto più semplice ma allo stesso tempo molto più complessa: raccontare un tema attraverso diversi pezzi, una playlist. E qui torniamo a Nick Corby e alla vecchie regole per scegliere una playlist di alta fedeltà, di raccontare un tema, un argomento attraverso una playlist in genere di 5 pezzi, così ci imponevamo anche per i tempi tecnici, erano questi 45 minuti in cui raccontavamo e declinavamo un tema sotto diverse sfumature,
esattamente
buttandoci a scatafascio in tutti quanti i generi musicali possibili, immaginabili, scusa la sceneggiata napoletana, se non sbaglio quella mi sembra che ancora ci manchi.
Nino D'Angelo non l'abbiamo passato ancora, ad oggi.
Ma non mancherà occasione per trasmettere anche la sceneggiata napoletana. Questa è la formula chiave di Golconda. Stanno passando in questo momento dei
turisti,
signori qui al via Ulisse Rocchi, al
sì, perché diciamo,
18.
Siamo al Link, siamo anche in una sede particolarmente faiga dalla quale fare una diretta, no. E questa è in via Ulisse Rocchi, al numero civico, Sir Fabio, ci ricordi, perché lei è un professionista.
Sempre, perché mi è rimasto in mente, al civico 18 di via Ulisse Rocchi, nel pieno centro storico di Perugia, una delle vie più importanti di Perugia in questo momento. Devo dire che non siamo aiutati molto dal sole, abbiamo molti problemi, diciamo, di rapporto, di relazione, di interrelazione con il tempo, con il clima, ma va bene lo stesso, perché tanto comunque la musica che noi trasmettiamo è sempre una musica calda, una musica che appassiona,
che riscalda il cuore, comunque accende gli entusiasmi,
magari può anche danneggiare il fegato, ma questo non è importante perché noi non ce ne
abbiamo una serie di gadget, tra l'altro, per questa puntata speciale. Abbiamo innanzitutto il bevibile, perché ci serve un attimo di coraggio liquido, di cui abbiamo già parlato a Golconda. Poi abbiamo, che cosa, le nostre mascotte, per cui qui un action figure The Gremlins e una di Leonardo, le tartarughe ninja. Perché? Perché le creature antropomorfe in qualche modo ci hanno sempre accompagnato nella nostra infanzia. E poi perché? Perché in qualche modo hanno a che fare con quella che è la puntata di oggi, ovvero una puntata che, come lo sarà anche la prossima di Golconda, è dedicata un po' a tutte quelle persone, a quelle cose, a quelle situazioni, a quei film, a quelle canzoni che ci hanno permesso di realizzare anche Golconda stessa. Perché? Perché questa puntata si chiama Never Say Die, Sir Fabio. Lo spieghi ai nostri telespettatori.
Allora, carissimi telespettatori di Golconda che ci state seguendo qui da tutto quanto l'universo, allora abbiamo scelto questo titolo Never Say Die per più motivi. Molto semplici in realtà. Innanzitutto perché è un titolo molto figo.
C'è niente a dire, è corto, efficace,
è in inglese, Never Say Die, cioè qualunque cosa significhi, fa sempre figo, cioè funziona sempre. L'inglese è una lingua con la quale ci puoi fare francamente di tutto, diciamolo. E poi perché in realtà comunque c'è un legame tematico,
c'è un riferimento, come sempre, un link
tematico,
appunto.
C'è un link, siamo al Link, parliamo di Link, ma siamo completamente linkati sotto tutti i punti di vista.
Siamo anche più paraculi comunque.
Siamo anche paraculi, c'è qualcuno...
D'altronde, dobbiamo farci pubblicità, su, diciamolo.
Farci pubblicità, ricordiamo alcune cose molto importanti. Siamo sempre su radiofonica.com, every day and every night, il media universitario dell'Umbria. Abbiamo come nostra carissima assistente tecnica, ci ha seguito in queste due edizioni
fedelmente,
la nostra carissima Rossella Biagi. Ci abbiamo altri che ci stanno guardando un po' esterefatti.
Infatti salutiamo Marco e Giovanna che stanno di fronte a noi e stanno...
Ciao Marco, ciao Giovanna, siamo lieti di avervi con voi, abbiamo finalmente gente che ci guarda.
Viva, cioè che c'è tra l'altro, reale, tangibile.
Passiamo dal virtuale al reale, dal digitale all'analogico e viceversa. E dunque abbiamo introdotto il tema del Never Say Die.
Perché Never Say Die? Perché per tutti quelli che sono nati sulla fine degli anni 70 o primi anni 80 non possono non ricordare che cosa? Che Never Say Die è legato, o quando diciamo è il motto di quello che è stato un film generazionale tra i più famosi del cinema americano di intrattenimento, che è I Goonies del 1985, Ser Fabio, quindi un anno dopo la mia nascita. Film di Richard Donner, famosissimo regista che negli anni a venire sarà tra l'altro il padrino di che cosa? Di uno dei suoi film preferiti, ovvero del ciclo di Arma Letale, quindi...
Sì, infatti sono troppo vecchio per queste stronzate.
Esattamente.
Sono caduto il pupazzo,
No, uno dei Gremlins, no. Tra l'altro 84, no. Ricordiamo, i Goonies sono stati anche scritti, la sceneggiatura da chi? Dal padre di Gremlins, ovvero Chris Columbus, che sarà poi il regista di quel famoso Mamma ho perso l'aereo, ma questa è un'altra storia. Ma
mentre
perché?
Invece c'è qualcuno che l'aereo non l'ha perso, sono quelli della nazionale che sono arrivati oggi puntualmente in Italia, anche per un motivo in realtà molto semplice: hanno perso la partita perché volevano seguirsi la nostra puntata. Cioè,
diciamolo. La verità è questa. Ma perché il bello dei Goonies e perché abbiamo voluto iniziare la puntata partendo dai Goonies? Perché è la storia di un gruppo di ragazzi adolescenti che, come ogni adolescente, si riunisce in soffitta parlando un po' delle proprie esperienze, delle proprie difficoltà. In questo caso sono 5 ragazzini, ognuno con delle imperfezioni. C'è uno che ha l'R moscia, c'è uno che è stato bocciato all'esame di guida e per questo non potrà portare al ballo della scuola la sua bella. C'è un piccolo ragazzo cinese che, come tutti i cinesi, è incredibilmente abile a creare invenzioni di ogni sorta. E tutti questi ragazzi si ritrovano di fronte a che cosa? A una disgrazia imminente, ovvero rischiano di essere sfrattati da quello che è il loro quartiere, The Goon Dogs, da cui poi prenderà il nome del gruppo stesso, che è nella città di Astoria, nell'Oregon. E che cosa fanno? Decidono a questo punto di capiscono che per affrontare una difficoltà bisogna che cosa? Bisogna essere uniti, un po' il tutti per uno, uno per tutti dei Tre Moschettieri di Dumas. E come ogni buon amico si lanciano che cosa? Alla ricerca di un sogno, che è questo famoso tesoro di cui trovano la mappa, che è il tesoro del pirata Willy Lorbo. Per cui che cosa succede? C'è l'unione nella difficoltà.
L'unione nella difficoltà, la difficoltà nella difficoltà, nell'unione. Quindi avete ben capito che stiamo parlando a questo punto di amicizie.
Sì, di quei patti di sangue che da ragazzini si stringevano con gli amici di una vita. E magari proprio quei rapporti anche amicali che, come ben sappiamo, spesso e volentieri si trovano a dover affrontare delle difficoltà, a superare chilometri, a superare anni, perché purtroppo ci si trova spesso ad abbandonare la città natale, a trovarsi poi in altri posti con il cuore comunque altrove. E proprio perché parliamo di che cosa? Di patti di sangue e di sangue su sangue, a questo punto partiamo con il primo pezzo che inaugura questa playlist speciale di Never Say Die. Ecco a voi Bon Jovi e questo è Blood on Blood.
E siamo tornati qui sulle onde martellanti e diciamo, siamo così.
Di radiofonica.
Ammettiamo, siamo anche antemiche.
Antemiche, sì, perché siamo partiti proprio super carichi con questo pezzo.
Super carichi con questo pezzo martellante di un album che spaccò fra l'altro tantissimo. Vendete, fu anche un grande successo di pubblico del 1988. E Bon Jovi con l'album New Jersey. Sempre diciamo del 1988.
Ma prima di darvi dati tecnici, per una volta voglio fare una cosa. Sir Fabio,
noi vogliamo essere più poetici oggi.
Esatto, noi un po' più narrativi
sul testo. Cioè il momento Paolo Maugeri arriverà. Il esatto. Momento sì, LP Stories qui Paola Maugeri.
Infatti Sir Fabio, me lo reciti un po' così questo pezzo, un po' alla Paola Maugeri. Su, facciamo come se facciamo finta di essere una radioserie in un network
era
di grandi
dimensioni. Era il 1988, Bush Senior comandava gli Stati Uniti, era il comandante in capo degli States. Eravamo alla fine degli anni Ottanta, stava per cadere il muro di Berlino. Nel frattempo un ragazzo, un certo John Bon Jovi, realizzava con l'album New Jersey, sempre del 1988, questo pezzo dove parla di un patto di sangue tra amici.
Esatto, ma adesso andiamo a leggere effettivamente quello di cui parla questo testo. E perché l'abbiamo scelto?
No, l'abbiamo scelto perché indica una delle più importanti declinazioni del significato dell'amicizia. L'amicizia è davvero un patto di sangue. Tutti quanti noi, quando siamo stati ragazzini, abbiamo visto l'amicizia come un elemento che univa in maniera totalizzante.
Certo, diciamolo, no? Era anche il primo nucleo di aggregazione che fosse un po' al di fuori anche della famiglia, no? Per cui si credeva che l'amicizia durasse per sempre.
Osservazione sociologica, era oggi siamo anche sociologi, oggi era il momento in cui tu uscivi di casa, trovavi il mondo e trovi all'interno del mondo quelli che la pensavano come c'è una pensata come te, e suggellavi questo patto di amicizia, questo nuovo tipo di modo di interfacciarsi con il mondo, addirittura quasi con un rituale, addirittura di natura magica, il sangue sul sangue, che ti rende non soltanto amico ma quasi fratello anche se di madre diversa. E a questo punto dobbiamo farlo, perché il testo lo merita. Dobbiamo assolutamente citare il testo della canzone. Ovviamente in questo momento farò la parte del tipico attore dell'Accademia Silvio D'Amico, che viene appena bocciato mentre spera di tentare di fare successo, di entrare all'interno dell'Accademia.
Leggendo un monologo,
un monologo shakespeariano, e il testo di Bon Jovi recita esattamente così. Ricordo ancora quando ero solo un ragazzino, quando gli amici erano amici per sempre, e ciò che si diceva era ciò che si faceva.
Cosa importante, perché poi negli anni, diciamocelo, cosa si dice non è poi quello che si fa. Per cui è quel raro, quella parentesi brevissima in cui uno dà effettivamente seguito a quello che dice. Quindi magari le cazzate le fa oltre che le dice.
Ah, voglia, perché questo è importante. Cioè, tu quando prometti a un amico una cazzata la devi fare, anche se ovviamente si trattasi di cazzate, e noi comunque rispettiamo le cazzate. Continua il testo. E qui c'è un elenco ovviamente abbastanza particolareggiato. Sai, c'eravamo io, Danny e Bobby. Ci tagliamo le mani con una solenne promessa che solo i fratelli capiscono. Ma eravamo così giovani, tutti per uno e uno per tutti. Come certo che il fiume scorrerà per sangue. Sono rimasto fissato sul sangue. Sangue su sangue, uno su uno, ci stavamo ancora alzando quando ormai tutto era fatto. Sangue su sangue, uno su uno, e sarò lì per te fino alla fine del mondo.
Eh sì, e anche qui tra l'altro c'è che cosa? C'è un amico maggiore che è Bobby, che è un po' l'eroe. Perché? Perché ha una carta d'identità fasulla.
Bobby era il nostro eroe perché aveva una carta d'identità fasulla,
con la quale ti va a comprare le sigarette, quello che comunque ti riesce ad andare a prendere una birra quando ancora non te la puoi permettere, soprattutto in un posto come l'America.
Non soltanto, è quello che mi hanno beccato a rubare le sigarette e lui si è preso la colpa. Danny conosceva questa ragazza di strada, ci mettiamo 10.000 a testa. Ci portò in hotel da poco e ci trasformò in uomini.
Vabbè, e siamo qui un po' lasciamo maci, stare, vabbè, però ci siamo capiti.
Puntata un po' macio, un po' macista, ma eravamo tutti, ma eravamo così giovani, tutti per uno e uno per tutti, come certo che il fiume scorrerà per sempre. Sangue su sangue, uno su uno, ci stavamo ancora alzando quando ormai tutto era fatto. Sangue su sangue, uno su uno, e sarò lì per te fino alla fine del mondo. Sangue su sangue. Bobby, l'altro amico.
Cosa succede poi? Che chiaramente si cresce ancora una volta, per cui da ragazzini con dei sogni in comune si diventa poi uomini, quindi ognuno con un destino diverso, che
le strade cambiano.
C'è chi diventa un avvocato, come
chi
in questo caso,
un medico di successo.
E chi, come il John Bon Jovi, rimane sempre il cantante capellone comunque di una band di successo. Però che cos'è la cosa importante che vuole sottolineare nel testo Bon Jovi? E qui secondo me c'è una delle, probabilmente una delle citazioni che più spesso ho usato con i miei amici, quando sui sedili di una Yaris di Francesco sognavamo l'America. C'era una promessa, ovvero: con gli anni e i chilometri che ci dividono è stata una corsa lunga e solitaria, ma se ricevessi una chiamata nel cuore della notte sarei subito al tuo fianco.
E questa è la vera amicizia, perché ricordatevi sempre, la notte tenete il cellulare acceso, perché un amico può sempre chiamarvi per dire: senti, appena ci sono qualcuno,
fuori di prigione.
Senti, appena ci sono qualcuno, dove l'andiamo a seppellire? Perché può darsi sempre che possa capitare un'occasione del genere. Ed è sempre importante trovare un amico che ti aiuti a seppellire un qualunque cadavere da qualche parte. Questo è molto importante. L'amicizia è soprattutto complicità.
È complicità
che si sviluppa nel tempo, anche se tu magari prendi una direzione diversa, una direzione esistenziale, professionale diversa, anche se la vita stessa ti allontana.
Il bello delle amicizie che nascono soprattutto in tenera età, se vogliamo, è quella che tu apprezzi una persona per quello che realmente è, non per quello che dovrebbe essere. Che poi, nonostante le liti, le donne in mezzo, spesso e volentieri, a un certo punto ci si ritrova sempre a sconfiggere il dramma di una disgrazia imminente, ridendo, scherzando, tra spacconate mirabolanti,
sbronzandosi, facendo cazzate su cazzate. Cioè, In ogni caso, l'amicizia è un punto fermo. C'è un periodo della nostra vita in cui l'amicizia è davvero un punto fermo. È tutto e non c'è niente da fare, non te ne frega un cazzo di niente. Cioè, l'amicizia è quello che è il tuo punto di riferimento. Tu per gli amici daresti davvero la vita, e guai a chi te li tocca. Tu sei pronto a dare la vita per loro, perché sai che loro farebbero altrettanto con te. E li apprezzi per quello che sono, li apprezzi per i loro difetti, li apprezzi per le loro qualità, per il loro talento. E ti piace stare il tempo, per passare del tempo con loro, e non li lasceresti mai. Ci passeresti tutte quante le giornate.
È inutile dire, e adesso posso svelarvelo, che bisogna dire dei dati tecnici anche su questo pezzo. Certo. Perché ho scelto Bon Jovi? Perché innanzitutto questo è un disco che per me e i miei amici sicuramente rappresenta forse la colonna sonora ideale di quegli anni. Perché? Perché New Jersey segue quel successo planetario che fu Slippery When Wet del buon Bonjo. Quindi quello, per capirci, dei grandi successi come Living on a Prayer, Wanted Dead or Alive, You Love a Bad Name. Molti fan erano piuttosto incuriositi da quale sarebbe stata la prossima mossa di questo ragazzo del New Jersey, che con questo album assomiglierà sempre di più e si avvicinerà sempre di più ad essere un'icona del sogno americano, come il suo compatriota Bruce Springsteen, proprio anch'esso del New Jersey. Infatti molte canzoni si reputano quasi fin troppo simili a quelli del boss stesso. Che cos'è New Jersey? Io devo dire una cosa, ve la svelo, su poche riviste purtroppo ho trovato conferma di questo, ma mi sento di potervi dire che New Jersey è a tutti gli effetti un concept album. In qualche modo lo trovo simile a quello del 73 degli Eagles, che è Desperado. Un album in cui la metafora della rockstar e del cowboy, quindi in qualche modo la metafora della vecchia frontiera del West, quando era considerata ancora in qualche modo sinonimo di libertà, e diventa
esattamente di futuro.
Diventa ogni volta metafora di che cosa? Dei rapporti umani, per cui canzoni come Blood on Blood si avvicinano riscoprendo quegli umori un po' western che ritroveremo poi in altri pezzi di quest'album, come Stick to Your Guns, Red Cowboy Eye, Lay Your Hands on Me. Quindi un concept in cui si mischiano più generi, horror, bluesy, hair metal, insieme a quello che è la definizione di country metal stesso. Bon Jovi in questo tour, che tra l'altro è New Jersey Tour, uno dei più grandi di Bon Jovi, dato che l'album vende 20 milioni di copie, si conclude poi con il famigerato, che vi consiglio a tutti voi di vedere, Moscow Peace Festival, ovvero la risposta del 1989 al concetto fatto per il crollo del muro di Berlino, in cui Bon Jovi e forse i maggiori esponenti del genere hard rock americano di quegli anni, ovvero Motley Crue, Skid Row, Ozzy Osbourne, Scorpions, Gorky Park, si cimentano in un enorme concerto proprio a Mosca per tributare che cosa? La caduta del muro di Berlino e l'inizio in qualche modo di che cosa? Di una nuova fase empatica anche tra le nazioni, dove la solidarietà e forse un rinnovato spirito di solidarietà e fratellanza avrebbe dovuto cambiare quelle che erano state che cosa? Le divisioni degli anni precedenti.
Un'altra declinazione del senso di amicizia, perché fratellanza e amicizia sono di fatto dei sinonimi. Il confine è leggermente sottile fra amicizia e fratellanza. Il tour che tu indicavi, Sir Jacopo, il New Jersey World Tour, fu davvero un tour massacrante per Bon Jovi. Ben 240 concerti, 23 nazioni, con oltre ben 3 milioni di spettatori, che presso appunto parte a questo Jersey Syndicate Tour, con il live che si concluse appunto nel 1980.
Sì, 90, sì, il tour di New Jersey, è vero.
Questo perché siamo nel momento, era il 90, primo.
Ma poi cosa succede? Finito il tour, come ogni volta, come ogni tour che finisce, quindi come ogni viaggio che si conclude, cosa succede? Concede appunto, i ragazzi tornano a casa, e probabilmente, se qualcosa vi ha fatto capire questa citazione, probabilmente intuirete qual è il pezzo che stiamo per mettere dopo. A voi i Tillizzi, 1976, da Jailbreak, The Boys Are Back in Town, boom!
Grande pezzo!
The boys are back in town. and white she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. I said, the boys are back in town. My beautiful friends, my beautiful friends.
Ed ecco qui che rientriamo sulle note di The Boys Are Back in Town dei Thin Lizzy, da quel capolavoro di album che è Jailbreak del 1976. Pezzo che poi, adesso mi devo permettere di dire una cosa, è stato coverizzato proprio dal buon John Bon Jovi, proprio per la compilation che uscì a seguito del concerto a Mosca del 1989. Piccola chicca che mi sono ricordato ora, questo per farci capire come ogni volta io e Fabio ci troviamo a scoprire delle cose.
Svegliamo un segreto di Golconda, sì. Ci è capitato diverse volte, senza volere, di trovare nella scelta
dei collegamenti,
nella scelta dei pezzi che dovevano comporre la nostra famosa playlist, sempre seguendo le nostre famose
regole d'oro,
492 regole depositate con ovviamente tutte quante le precauzioni in un cavò in Svizzera, una persona in banca svizzera. Siamo accorti molto spesso che in realtà, casualmente, c'erano sempre dei collegamenti involontari, in diretta, anche fra i più strambi, anche fra i più particolari,
impensati,
anche impensabili, fra un pezzo e un altro, come se in realtà ci fosse un filo comune disegnato dal karma, dal destino, chiamandolo come cazzo ve pare, come si dice a Roma, va bene, che in qualche modo dice, ci volesse dire in qualche modo, guarda che questa canzone in realtà è collegata all'altra canzone che tu hai intenzione di trasmettere sul tema che stai in questo caso trattando. Stiamo sempre parlando di amicizia.
Eh sì, e qui cosa c'è? C'è un pezzo splendido dove ci si interroga su delle domande che in qualche modo tutti noi ci siamo chiesti, ovvero indovina chi è tornato oggi in città, che è quella classica domanda che si sono chieste le madri, le fidanzate, gli amici degli amici, quando la gang, se vogliamo utilizzare come sempre delle parole stile Paola Maggeri, torna in città, ovvero quando diversi amici che magari fanno l'università fuori proprio come noi, si trovano a un certo punto durante le vacanze, le feste comandate o comunque i compleanni rispettivi l'uno dell'altro, si trovano che cosa? A tornare in città. A quel punto cosa succede? Che quei ragazzi dallo sguardo selvaggio che erano stati via non sono cambiati, ma sono sempre grandi. E quindi a questo punto cosa succede? Ci si chiede se si faranno vedere in giro, ci si chiede anche dove ci si ritroverà. Addirittura gli stessi Tillizzi riescono a dire una cosa importante, ovvero qual è l'appuntamento quando si ritorna a casa. Normalmente si ritorna a casa quando? Durante il weekend, quando le lezioni finiscono, ma soprattutto quando sai che c'è la festa e ci sono comunque le ragazzine in giro, per cui il venerdì sera saranno pronte ad uccidere, no? Quel dress to kill che un po' tutti ci siamo messi in testa ogni volta che ci prepariamo ad uscire tornati a casa il sabato sera. E dove ci si vede? Giù al bar e alla rosticceria Dadino, almeno così ci dicono i Tillizzi, ma chiunque di noi avrà un luogo caro, un pub, un Irish pub, una discoteca, un ballabile dove rincontrarsi con i propri amici e lanciarsi a roccheggiare nella serata. Per cui quale pezzo migliore per darsi la carica quando ci si ritrova tutti insieme se non un vecchio pezzo rock and roll a cui in qualche modo ognuno di noi è legato, Sir Fabio?
Siamo tutti quanti inevitabilmente legati a questo pezzo dei Tillizzi, perché in realtà racconta una stessa.
Parla di noi!
Parla davvero di noi, cioè mai un pezzo come questo è fottutamente, scusate se ho detto pezzo, legato alle nostre vite, alle nostre esperienze. Per chi vive fuori, per chi vive fuori dalla propria città, quando
per motivi diversi, che sia studio, lavoro.
Che sia studio, lavoro, latitanza, in alcuni casi, quando capita di tornare in città, sembra che in realtà sia rimasto tutto quanto uguale. I rituali sono sempre gli stessi, perché tu comunque ritrovi i tuoi amici, le abitudini sono sempre le stesse.
Ed è come se non fosse esatto.
Il tempo non è passato. Il tempo non è passato, tu sei comunque sei cambiato, hai scelto vie diverse, strade diverse, obiettivi diversi, hai cambiato anche magari nel giro di 4 anni 50 donne, 50 amanti, ma comunque in ogni caso gli amici sono sempre gli stessi, magari sono cambiate i tuoi occhi, ma in realtà hanno sempre lo stesso viso, lo stesso sempre fottuto modo di fare. Però adesso andiamo al momento Paola,
perché abbiamo scritto perché abbiamo scelto i Tillizzi che non siamo mai riusciti a mandare finora?
Ecco, innanzitutto perché Jacopo ci teneva, ci tenevamo tanto a mandare i Tillizzi, perché comunque è un gruppo che merita. Momento Virgin Radio, momento Paola Maugeri con i Tillizzi con The Boys Are Back Town, tratto dall'album Jailbreak del 1976. Probabilmente i Tillizzi sono il gruppo più sottovalutato nel panorama del grande rock dei 70s, sommersi dal quadrumvirato Zeppelin, Purple, Sabbath, Uriah Heep, che imperava incontrastato sui fan della Terra d'Albione. Eppure questo gruppo irlandese è di importante, fondamentale importanza, di seminale importanza per tutto un certo tipo di musica che tra la fine dei 70 e l'inizio degli 80 farà la fortuna di band come gli Iron Maiden e gli Angel Dust, e loro va quasi sicuramente attribuito il primo utilizzo delle Twin Guitars, le due chitarre solista che caratterizzeranno le produzioni dei già citati Maiden, tanto per fare un esempio. Fra l'altro vorrei ricordare a tutti quanti, penso che chi sia stato a Dublino, c'è un monumento dedicato,
vi consigliamo, a Fine Line,
un bel monumento dedicato alla grande figura un po' particolare,
carismatica,
considerato un eroe nazionale per l'Irlanda, di Phil Lynott. Ma a questo punto cominciamo a evolvere.
Eh sì, perché abbiamo detto che è vero che alle volte ci si trova in città e si è presi benissimo da ritornare in città, però alle volte succede che purtroppo è la città stessa a cambiare ed è la stessa città ad ingoiare le esistenze di alcune persone e a cambiare gli amici.
E tu te ne accorgi, per cui a questo punto mandiamo il nuovo pezzo, mandiamo in questo caso un pezzo che ci è
arrabbiato,
piaciuto, un pezzo molto arrabbiato, un pezzo che sicuramente spaccherà, non so che cosa spaccherà, ma sicuramente spaccherà, e mandiamo adesso finalmente il pezzo degli Offspring con The Kids Aren't Alright del 1998, tratto dall'album
Americana.
Grande pezzo. So bright. gli Offspring con il pezzo The Kids Are Alright, tratto dall'album Americana del 1998, uno dei pezzi che invece peraltro conoscere.
Sto video lo ricordiamo un po' tutti, no? Dove ci sono loro che cambiano faccia praticamente.
È un video fra l'altro eccezionale, un video di grande qualità tecnica, un video che spopolò e che fece conoscere davvero in maniera abbastanza particolare questo gruppo, che poi in realtà ha attraversato un po' diverse fasi artistiche.
Assolutamente.
Ovviamente inevitabile il gioco di parole con un gruppo che per il quale
a noi caro, anzi a lei, Sir Fabio soprattutto,
per il quale darei assolutamente la vita. Ho sempre sognato di suonare con loro, però io ho chiesto sempre troppi soldi, quindi non mi hanno ingaggiato. Sono ovviamente gli Who. Se gli Who pubblicarono un giorno un album che si chiama The Kids Are Alright, e gli Offspring giocano al contrario, i ragazzi non stanno affatto bene.
Descrivono tra l'altro due generazioni completamente diverse, quella degli Who e quella degli Offspring.
Esatto, descrivono, beh, già gli stessi Who con My Generation avevano descritto un particolare tipo di generazione che già non esisteva più ai tempi,
esatto,
degli Offspring. E come nel pezzo che adesso abbiamo appena trasmesso, mentre nel caso dei Thin Lizzy
e dei Bon Jovi anche c'era
anche dei Bon Jovi, sì, tutto sommato va tutto quanto bene. Nel caso dei Bon Jovi gli amici
entusiasmo dilagante,
c'è un,
no?
Entusiasmo dilagante, addirittura basato su un patto di sangue, addirittura ha portato quasi al successo di ciascuno. Nel caso ovviamente dei Thin Lizzy c'è la gioia di ritornare in città, di ritrovare tutto quanto come prima,
e di ritrovare la città come era prima anche.
Esatto, di ritrovare tutto quanto come era prima e di rifare le stesse cose che facevi prima con la stessa allegria di sempre. Qui cominciamo a prendere una piega, diciamo, un po' più malinconica, ma anche se, come avete notato dal mood del sound, del suono del pezzo, ovviamente una piega più malinconica. Qui in questo caso c'è l'osservazione di una realtà che è cambiata.
Su una realtà che fa rabbia peraltro, perché comunque tutto il mood del brano è sicuramente questo enorme fastidio nel trovare che le cose sono purtroppo cambiate.
C'è rabbia, c'è disillusione, come dice perfettamente il testo. Quando eravamo giovani il nostro futuro era così pieno di promesse, il vecchio quartiere era così vivo e ogni bimbo per ogni danata strada stava per renderlo grande e non essere picchiato. Ora il quartiere è a pezzi e lacerato, i bimbi sono cresciuti ma le loro vite sono consumate. Come può una strada così piccola ad ingoiare così tante vite? Occasioni sprecate, niente più libero, bramando per ciò che si era abituati ad essere. Ancora difficile a vedersi, vite fragili, sogni infranti. Con questi versi c'è l'affermazione, l'osservazione di come a volte l'amicizia possa essere anche in qualche modo rovinata dalla realtà.
Certo.
Le persone cambiano, perché le persone comunque cambiano, si resta amici ma le persone cambiano. E vedere che ritornare nel proprio posto, nella propria vecchia città, e vedere che i tuoi vecchi amici, quelli che un tempo ritenevi immortali, invincibili, forse addirittura magari dotati di superpoteri, sono di fatto diventati in qualche modo vittime
della realtà, perché poi non è piacevole come sembra.
È quello che fa in realtà davvero male al cuore di un amico. E questo
sì,
tu lo gridi al mondo, come fanno di fatto gli Offspring, che denunciano questa situazione con rabbia, questa situazione di disagio nel vedere vite distrutte, sogni infranti, quei sogni che poi ti fai da ragazzino, perché da ragazzino ti credi invincibile,
che non penseresti mai, che poi alla fine arrivino magari verso la famosa, no, crisi dei 30 anni per certi aspetti. Infatti, diciamolo, Dexter Holland durante comunque la creazione, l'evoluzione dell'album Americana, che come abbiamo detto, anzi come saprete voi, forse è uno degli album più scanzonati del gruppo di Dexter Holland e degli Offspring in generale, segue album decisamente più duri hardcore, no? Ricordiamo Smash, anzi Americana in generale ha negli altri singoli Why Don't You Get a Job o Pretty Fly With a What Gun testi più scanzonati, più vicini al revival punk dei loro coetanei come Blink 182 e Green Day. Questo è l'unico pezzo effettivamente che cambia rispetto a tutti gli altri, ovvero è un atto, se vogliamo, di accusa che Dexter Holland rivolge a che cosa? Rivolge ad alcuni suoi amici presso Orange County, che è proprio il quartiere da cui viene. Perché? Perché a un certo punto Dexter Holland vede dei suoi amici di infanzia che sono rimasti colpiti da eventi spiacevoli, come ognuno di noi purtroppo credo che abbia visto alcune delle sue amicizie, l'incontro con la droga da parte di alcuni, alcuni vittime di esaurimenti nervosi e quindi in qualche modo anche
addirittura l'esempio di città nel verso, addirittura Mark vive ancora a casa perché non ha un lavoro, cioè siamo già nel 1998,
c'è la crisi,
quello che succede ancora 16 anni dopo, cioè gente che rimane a casa perché non ha un lavoro.
E in questo,
la
in
delusione,
questo,
ma anche la rabbia.
C'è una rabbia che
rabbia.
In qualche modo è quella del è la vera ragione per cui il punk è denuncia ancora effettivamente.
E perché ancora il punk funziona, perché il punk in realtà fondamentalmente è la denuncia di quello che in realtà non funziona nel mondo. Forse non è la soluzione, magari non dà le soluzioni esatte, però sicuramente sa individuare quelli che sono i problemi.
E diciamo, quali sono le crepe nel sistema, in qualche modo.
Cosa c'è di più doloroso di vedere i tuoi amici che hanno fatto una brutta fine?
Beh, effettivamente c'è una cosa sola che è più dolorosa, ovvero è quando tu a un certo punto vorresti avere qualcuno vicino, insomma in questo caso una donna, e ti ritrovi che in realtà lei finisce per relegarti in quella sfera amicale che, diciamocelo un po', la tomba del sentimento, ovvero quella situazione in cui devi vedere qualcuno solo come un amico.
E non puoi fare altro che accontentarti.
E a questo punto lasciamo le parole a Jarvis Cocker e ai suoi Pulp con Like a Friend dal 1998.
Ed erano i Pulp con Like a Friend, sempre del 1998, dall'album Great Expectation.
Che è una colonna sonora, quindi abbiamo poi una chicca.
Una soundtrack.
Non è presente su un album dei Pulp, purtroppo, però esiste un video che vi consigliamo di vedere.
Il video è praticamente interessante. Se vogliamo fare una sintesi di quello che sono in realtà i Pulp, potremmo dire, citando in questo caso Mario Monicelli, che cos'è il genio? È fantasia,
intuizione,
decisione e velocità d'esecuzione. In una sola parola, i Pulp. E qui ritorniamo a questo punto sul testo. Niente, avevamo detto una cosa molto semplice prima, che a volte l'amicizia potrebbe in alcuni casi essere un surrogato.
È una trappola in alcuni casi.
O l'amore essere un surrogato d'amicizia.
Chissà.
Questa fondamentalmente è la storia, famosa chiaro, alla romana, visto che siamo reduci dal concerto degli Stones, siamo anche un po', diciamo, figli adottivi di Roma, ci siamo andati non perché volevamo vederci il concerto, ma perché ci hanno invitato direttamente.
Perché c'era il sole.
No, ci hanno invitato direttamente gli Stones, ricordi molto bene, tra l'altro non ci hanno manco fatto pagare al ristorante, che è una cosa molto bella, perché dovevano mangiare loro, si paga un sacco. Quindi reduci dal concerto degli Stones al Circo Massimo, dove abbiamo visto anche lì, diciamoci la verità, una perfetta macchina musicale di amici, di gente, sì, che per 50 anni, 50
e
anni
sono tanti 50 anni, e sono auguri tanti agli Stones, sono piazze core per me.
Sono davvero piazze core, e lo dice uno che è un fanatico di John Lennon, però come tutti ben sanno si sa benissimo l'amicizia fra John Lennon e Mick Jagger, quindi in realtà rivalità non ce n'è mai stata, perché quando si fa arte, quando si fa musica, non esiste rivalità.
Questa invece il problema è proprio questo: quando si finisce per diventare involontariamente amici di una donna, cosa succede? Cosa ci dice il buon Jarvis Cocker, leader carismatico dei Pulp, e così deve a personaggi come Mick Jagger da una parte, e ad altri dicono un mix strano tra Woody Allen, Celentano ed Oscar Wilde. Questo solo per farvi capire che personalità eccentrica è stato Jarvis Cocker negli anni 80, anzi negli anni 80, perché è una delle band più longeve in realtà della musica inglese.
Una delle band più longeve, beh, il mio mito è Come On People, perché il video impazzisco. Citiamo il testo, perché il testo è importante. Non mi seccare con le tue scuse, perché non entri? Fumati tutte le mie sigarette. Fatto, se mi state inquadrando in questo momento, c'è una sigaretta alla Ronnie Wood, così fra l'ambra. Fumati tutte le mie sigarette ancora. Ogni volta non riesco ad andare più avanti. Da quanto tempo è così? Vieni avanti ora, muovi i tuoi piedi sui miei sogni ora. Ti sei preso il mio tempo, come un giornaletto da nulla, quando avrei potuto imparare qualcosa. O bene, sai cosa intendo. L'ho già fatto prima d'ora e lo farò ancora. Vieni avanti e uccidimi, baby, mentre mi sorridi come un amico. È vero, correndo, solamente fallo un'altra volta.
Eh sì, perché qui il 34enne Jarvis Cocker, in questo caso, che è reduce di un album con la sua band di origine, che è This Is Hardcore, che è un album estremamente teso e sconfortato nei confronti dei rapporti umani. In questa canzone, che come abbiamo detto già, la colonna sonora di Great Expectation, un bellissimo film dove c'è un rapporto contrastante tra Ethan Hawke e in questo caso c'è una bellissima Gwyneth Paltrow, tra l'altro una delle rare occasioni in cui è veramente bella. Cosa dice? Dice una cosa importante.
Non concordo,
Vabbè, Sir Fabio, perché c'è chi ha buon gusto e chi no. Comunque, cosa dice a questa donna? Tu sei l'ultimo drink che non dovrei mai bere. Sei il corpo nascosto nel bagagliaio, l'abitudine che non riesco a scacciare. Sei il taglio di capelli che mi nasconde il viso. Quindi sei come un incidente che non posso evitare. Per fortuna che siamo amici, ovvero con enorme ironia a questo punto dice: se così deve essere, è probabilmente meglio che noi si sia amici, perché come ragazza probabilmente ci uccideremo.
Beh, a volte sì, l'amicizia può essere davvero un buon surrogato di un rapporto sentimentale come quello amoroso, che poi in realtà crea di fatto diversi problemi. Fra l'altro, amicizia e amore iniziano con le stesse prime due lettere, sai.
C'è chi dice che un uomo e una donna non possono essere mai amici, citando un altro film come Harry ti presento Sally. Noi con grande umiltà e da persone super partes non vogliamo entrare nel merito di questa questione.
Tantomeno simulare la scena dell'orgasmo
ma no, non è il caso, Sir Fabio, non vorrei comunque che si impenni l'audience tutta di un colpo.
Non vorrei che qualcuno a un certo punto ordinasse la stessa cosa che ha ordinato lei, va bene?
Nonostante tutto, cosa succede? Che nonostante si possa essere amici per sempre, essere delusi, che cosa? Dagli amici nel vederli cambiare, si possa avere difficoltà ad accettare come amico la donna che si ama, si arriva però anche ad un altro, c'è un bisogno a un certo punto,
a volte,
no?
A volte amicizia non vuol dire necessariamente passare tutte quante le giornate insieme come se si fosse di fatto una gang. Amicizia vuol dire anche
saper rispettare i propri spazi,
rispettare l'altro, stimare l'altro, amarlo da amico,
eppure doversi separare.
Eppure doversi separare, perché comunque tu senti nel profondo del tuo cuore che la tua strada è un'altra, e quindi in questo caso non si tratta in realtà il pezzo che fa poco proporremo, non si tratta in realtà di una separazione
dolorosa
vera e propria, una, potremmo definire una separazione consensuale, ma in realtà è una separazione fatta proprio perché l'amicizia si mantenga come era prima. È proprio il caso del pezzo che stiamo per trasmettere, è il mitico
Peter.
Lo sognavo da anni, è il mitico Peter Gabriel con Salisbury Hill dall'album volume 1 del 77.
Boom. Ok, che c'è?
Rientriamo con il grande, l'ho sognato,
Lo diciamo da una vita che lo vediamo come ospite a Golconda.
Lo adoro, sì, doveva venire, ma purtroppo per il cattivo tempo non è venuto. Forse magari si sarà vedendo qualche partita del Brasile. Dunque, siamo quindi riusciti a mandare in onda Peter Gabriel
con la sua
celeberrima Salisbury Hill. Siamo nel 77, siamo tornati indietro di 21 anni, perché una delle caratteristiche di Golconda è quella di saper tornare benissimo.
Ci spostiamo un po' così
nel tempo, perché per Golconda non esistono di fatto spazi o legami temporali.
È un po' una DeLorean virtuale la nostra Golconda. Noi superiamo gli 88 miglia orari e poi vi proiettiamo in un futuro prossimo venturo.
Però il problema è che possiamo anche modificarlo, ecco, quindi non sappiamo le conseguenze delle nostre azioni. Allora, il testo è un testo un po' criptico, come del resto, diciamo la verità, lo sono un pochino tutti quanti quelli di
Zio
Peter Gabriel. Allora, a questo punto l'idea in realtà fondamentalmente emerge dal testo, che è quella di questa separazione dal gruppo storico di cui lui fu fondatore
nel 1975,
nei primi
sì.
anni 70, che sono appunto i grandi Genesis insieme a Phil Collins, e quindi la divisione in due carriere completamente diverse.
Quindi due amici che si separano, ognuno continuerà poi una brillante carriera solista, sia nel caso di Peter Gabriel da dire, sia nel caso di Phil Collins, al di là dei Genesis.
Io infatti la migliore performance che ricordo di Phil Collins è ad esempio quella di Miami Vice, dove faceva perfettamente
grande
la parte dello
Miami
spacciatore
Vice
di droga. Era un grandissimo trafficante di droga in quel di Miami, la mitica celeberrima Miami Vice. Ma parliamo del pezzo un pochettino.
Dobbiamo puntualizzare delle cose. Salisbury Hill, di che si tratta, Sir Fabio?
Allora, tenendo conto, come abbiamo spiegato prima, che il testo è un po' criptico, non è facile, diciamo, da decodificare. È un testo, diciamo, di alto lirismo, si potrebbe dire, alto lirismo cantautoriale. La collina di Salisbury, la piccola collina di Salisbury, è una piccola collinetta sovrastante il villaggio di Bedeston nel Somerset, in Inghilterra. Tutti quanti ovviamente ci siamo stati nella nostra vita.
Con Google Maps potete cercare tranquillamente.
Lo potete tranquillamente trovare. Tutti quanti comunque ci abbiamo passato ogni volta, sicuramente nella nostra vita, le vacanze estive, nei pressi della città di Bath. Sulla cima i resti di un'antica fortezza. Per
addirittura
alcuni sarebbe qui che ebbe luogo la battaglia del Monte Badon, in cui attorno al 496, quindi pochissimo tempo fa, i britanni guidati da Re Artù affrontarono e sconfissero i sassoni.
E qui finisce un po' la nostra parentesi un po' Voyager. Oppure cazzi,
sì, sì, la parentesi Jacobo era vabbè, potevamo anche dire in maniera diversa. Era il 496. I britanni guidati da Re Artù affrontarono.
Se l'immagino alla Mogheri a condurre un programma come voi. Vabbè, non vogliamo approfondire questa cosa, che addirittura è pericolosa.
Non ci buttiamo sullo stile VG Radio, ok, va bene. Non siamo su radiofonica.com, che ero sempre in media universitario dell'Umbria al civico 18 di via Ulisse Rocchi. Nel 1977, in occasione dell'uscita di questo suo primo lavoro solistico, Peter Gabriel dichiarò tra il serio e il faceto che gli sarebbe piaciuto ripetere l'esperimento della sua faccia in copertina anche per i lavori futuri. Per i fans sarà come andare a comprare l'ultimo numero della loro rivista preferita, solo che in copertina ci sarò sempre io. Naturalmente, come sempre accade, nessuno gli diede retta.
Eh sì, perché chi conosce la carriera del buon Peter Gabriel sa infatti benissimo che il suo coefficiente di realizzazione dei progetti praticamente è quasi nullo. Quando lasciò Genesis, infatti, ad esempio, dichiarò che al di là, che da lì a qualche giorno si sarebbe addirittura dato al cinema. Infatti si dice che Jodorowsky sia ancora lì che lo aspetta per il film su Rael. Nel 78 assicurò che era ormai pronta la sceneggiatura, ma cosa che come sempre non successe. Tuttavia rimaniamo che cosa? A un momento importante in questo testo. Indubbiamente non è chiaro capire se il testo sia esclusivamente rivolto ai suoi compagni, perché è un periodo difficile per Gabriel in generale, anche dal punto di vista della sua vita sentimentale stessa. Sicuramente rappresenta che cosa? Uno di quei momenti in cui ci si prende del tempo per se stessi e si spera che gli amici capiscano in qualche modo l'importanza del poter stare bene con se stessi ancor prima del potersi poi ritrovare a stare bene con gli altri.
Perché, esatto, perché essere amici non vuol dire stare necessariamente insieme. Essere amici vuol dire in realtà mantenere un rapporto nell'autonomia. Ecco, è l'amicizia della maturità. Da bambino non lo capisci. Da bambino tu esigi che il tuo amico ti stia accanto dall'alba al tramonto. Quando diventi grande ti accorgi che è arrivato il momento in cui si può essere amici, si può avere lo stesso affetto di prima, ci si può anche aiutare nel momento del bisogno, anche comunque però prendendo strade diverse, anche perché a volte l'amicizia può risultare soffocante.
Sì.
E addirittura può avere l'effetto contrario.
Si riesca di diventare nemici, addirittura ad un'ostilità può diventare addirittura la rottura può addirittura diventare violenta, come nel pezzo che andremo a sentire in questo momento, ovvero un'amicizia importante, quella in cui un amico ed un altro si trovano ad essere nemici e a quel punto non resta che una sola cosa, eliminare uno dei due. A questo punto vi lasciamo con il pezzo dei Guns N' Roses, ovvero vi lasciamo con una cover. Questa è Knockin' on Heaven's Door da User Illusion volume 2 del 1992.
Grande pezzo.
E ritorniamo qui a Golconda 2.0 questo giovedì 26 2014, per questa lunga cavalcata che è stata questa diretta, anzi cavalcata mi sembra il termine esatto, sì. Proprio perché stiamo parlando di un pezzo che ha a che fare con il West molto più di altri. Perché? Perché Knocking on Heaven's Door, che qui abbiamo ascoltato nella cover. Molti, forse i più giovani non sanno che è una cover, anzi per lungo tempo in realtà si è considerato un pezzo originale degli stessi Guns N' Roses, nell'album eccezionale, pomposo e autoreferenziale, diciamolo, che è stato il Use Your Illusion volume 2. Perché? Perché molti non sanno che questo pezzo in realtà è di un nostro carissimo amico che in Golconda è stato citato più e più volte. Quindi come non finire ancora una volta con un suo pezzo sebbene coverizzato? È proprio
Knocking... il maestro dei maestri, cioè.
Esatto.
È l'icona delle icone, non c'è niente da fare.
Ed è proprio il nostro Bob Dylan che scrive questo pezzo per che cosa? Per la colonna sonora. Quindi ancora una volta parliamo di colonne sonore, stiamo distruggendo tutto, ce ne freghiamo. Per una colonna sonora che è quella del famosissimo film che è Pat Garrett e Billy the Kid del 1973. Perché abbiamo scelto questo pezzo e perché dobbiamo parlare di Pat Garrett e Billy the Kid? Perché probabilmente è una delle amicizie che metaforizza al meglio quasi una versione attuale, se vogliamo, di quel Caino e Abel di cui già parlammo, se si ricorda, Sir Fabio, in un'altra puntata. Due amici stile un po' Red e Toby, per chi conosce i film della Disney, che nonostante una lunghissima amicizia che li vede diventare tra i ladri di bestiame più famosi della mitologia e dell'Olimpo, della frontiera del West americana tra l'Ottocento e il Novecento, a un certo punto si ritrovano ad un bivio, ovvero dove l'icona leggendaria William Bonnie, Billy the Kid, decide di proseguire la sua carriera di bandidos, oppure di santo pistolero, come lo definirono poi successivamente proprio per la quantità di reati a lui attribuiti, si separò dal suo pard Pat Garrett, che a un certo punto gli diede addirittura la caccia, portandolo poi nel Nuovo Messico, dove si racconta che in una notte dove Billy era disarmato fu ucciso alle spalle proprio dal suo migliore amico. C'è chi dice che sia stato ucciso, c'è chi dice che invece fu risparmiato proprio in virtù della loro amicizia e scomparve un po' nel nulla, nella leggenda se vogliamo, all'orizzonte, così ci piace immaginarlo, all'età di 21 anni peraltro, quindi un altro di quelle giovani leggende.
La verità è che in realtà
è che siamo che sono io Billy the Kid.
In realtà Billy the Kid è qui, lo potete vedere dal video, qui accanto a noi, vivo e vegeto. Cioè, non è che stia proprio in ottime condizioni, un po' afflitto dall'artrosi, però comunque qui Vivo e Vegeto presente, qui ospite nostro di Golconda. Dicevamo, Knocking on Heaven's Door, il mitico Bob Dylan, grande film, siamo nel 73, coverizzato in maniera eccezionale.
Sì, tra l'altro i Guns già lo facevano nel repertorio nel 1987, lo fecero studio poi in quest'album anni dopo, voglio dire.
Nel frattempo, per chi ci stesse ascoltando, ci sono delle note che si stanno lentamente muovendo.
In sottofondo, come potete sentire.
Si tratta di un'altra cover, una cover altrettanto famosa.
Non è Bob Dylan stavolta.
Non è stavolta Bob Dylan, ma si tratta anche in questo caso di una cover di un gruppo che è stato un'icona, l'icona per eccellenza della storia del rock e del pop. Parliamo dei Beatles, ma in questo caso è la cover realizzata da Joe Cocker di With a Little Help from My Friends, del leggendario Sgt. Pepper's Hot Club Band del 67, l'album della svolta psichedelica dei mitici Fab Four. Stiamo combinando un sacco di casino all'interno della sala di registrazione.
Come al solito.
Fa bene a richiamarci, perché noi siamo leggermente, tendenzialmente autodistruttivi, e quindi mentre vi parliamo, nel frattempo
vai in onda,
ascoltate queste fantastiche note di un pezzo per il quale io avrei dato la vita, per il quale avrei, non so, pagato pur di essere presente quei mitici giorni del agosto del 1969.
Eh sì, quel Ferragosto, perché poi diciamo c'era un Ferragosto.
Fu un bellissimo Ferragosto, ce ne sono stati diversi, ma quello fu davvero forse il più bel Ferragosto della storia dell'umanità, a Woodstock, e siamo nel 69.
Sì, noi stiamo ascoltando Amore e Musica.
E amore.
Ancora una volta un messaggio quindi di solidarietà a tanti giovani provenienti da parti diverse dell'America, sovraffollarono Woodstock proprio perché spinti nello spirito di una nuova amicizia universale in quel caso. Infatti noi non spesso e volentieri citiamo proprio gli ideali di Woodstock anche nella nostra quotidianità, perché fondamentalmente crediamo che con un piccolo aiuto dei nostri amici si possa risolvere tutto.
Ce la possiamo fare, perché in realtà poi fondamentalmente è vero, gli amici crediamo nella banalità.
Cadiamoci.
Però ce la salviamo con Pessoa, perché Pessoa diceva che la banalità è una forma di intelligenza. Si dice che gli amici si vedano nel momento del bisogno, e questo in realtà è vero. Cioè, nel caso di Joe Cocker, E detto proprio questo, con un piccolo aiuto dei miei amici, io ce la farò a superare questo momento difficile. Siccome tutto il concept album dei Fab Four con Serge
è sull'amicizia, Saul, anche
Lonely Hearts Club Band parla di sole, amicizia, di solitudine, di cuori spezzati, bene, mai come quando in una situazione in cui c'hai il cuore spezzato perché hai trovato una donna che, diciamo, ti ha rovinato la vita, ti ha rovinato l'anima, mai come in quei casi una telefonata da parte di un amico che dice: ehi, senti, venite a prendere una birra insieme a me, non sapete quanto faccia bene all'anima, alla salute, forse un pochino
o
meno
anche
fegato,
quando non hai soldi un amico ti fa un prestito, oppure basta un sorriso, un abbraccio per affrontare anche, per adorare situazioni.
Ti do un rene, come è capitato a me, che me ne hanno donate addirittura due, un altro me lo sono fatto arrosto, va bene, ma questo non c'entra.
E a questo punto cosa dire? Grazie, perché proprio con un piccolo, grande gesto da parte dei nostri amici che siamo riusciti ad arrivare in fondo a questa prima diretta, una lunga cavalcata, come dicevamo, di un'ora e mezzo qui per Golconda, per cui è per questo che vogliamo finire ringraziando un paio di amici, probabilmente persone che anche nella prossima puntata, che vi ricordiamo sarà giovedì prossimo, ancora una volta in diretta, una super mega festa in cui celebreremo Golconda and Friends, si può dire, nel vero senso della parola.
Credo sì, è molto probabile che avremo degli ospiti, stiamo aspettando che
Peter Gabriel, stiamo aspettando
Peter Gabriel, anche Phil Collins, ovviamente.
Certo, per parità. Anche si dice che in questo 2014, tra l'altro, anche Peter Gabriel e Phil Collins erano tornati insieme, sì, per una reunion della lineup originale dei Genesis. Ma andando,
abbiamo anche un ritorno di Rod Stewart,
certo, con i Faces a questo punto, tutti
che vengono.
Ma vi diciamo di più.
Ma io ci avrei un mio mito, Pete Townshend, ti prego, vieni a vedere Golconda, ti prego, farò di tutto perché tu venga a vedere Golconda.
Nella prossima puntata ne vedrete di belle, estingueremo il debito dei paesi del terzo mondo, salveremo le balene nell'Antartide, aiuteremo le persone ad usare il congiuntivo per quello che riguarda almeno i meno fortunati.
Daremo ancora una volta 1 milione di posti di lavoro per tutti quanti.
E poi valdrà che burattini, fuochi d'artificio, insomma, ci sarà da divertirsi. Ma un attimo, a questo punto concediamoci un breve attimo. Nel caso in cui nel delirio celebrativo della prossima puntata non dovessimo ricordare e salutare alcuni amici, io ne approfitto per salutarli ora. Innanzitutto tutti i ragazzi di radiofonica.com e ancora di più tutti quei ragazzi che ho imparato a conoscere un po', che lavorano nel nostro stesso ambiente. Per cui un saluto a tutti i ragazzi delle altre web radio in giro per l'Italia, web radio universitarie. Un particolare tratto saluto a quelli di Radio Zammu, dato che siano già collegati addirittura ieri per seguirci, hanno scoperto che la diretta era solamente oggi. Un altro saluto, ringrazio la Disney per aver curato il mio look in questi anni, e Valentina Royal Patate, il suo Mad Royal, per aver fatto gli orecchini di cui tutti mi chiedono la provenienza. Poi
ovviamente colgo anch'io l'occasione per ringraziare tutti quanti i ragazzi della radio universitaria presenti al FRU. Purtroppo non ero presente perché stavo organizzando il concerto degli Stones al Circo Massimo, quindi
e sappiamo che è stata una lavorata,
sì, 70.000 persone, è stato abbastanza impegnativo, però non ho mai capito perché mi abbiano fatto poi restare in piedi a seguirmi il concerto, questo non lo capirò mai. Dedico anch'io questa puntata ai medici ragazzi di radiofonica.com che ci assistono, dedico questa puntata ai miei amici in generale, ma la dedico soprattutto e in particolar modo a tutto il mondo di coloro che amano la radio,
il rock and roll,
amano sempre e comunque la buona musica. Qui Golconda chiude, ma chiude soltanto per il momento, perché comunque ci sarà settimana prossima il gran finale.
Passo e chiudo, un abbraccio da Ser Jacopo
e Ser Fabio.
Bye.
Viva la musica. I'm gonna get on back, yeah. I'm gonna take them all along.